Apriamo la parola del Signore ancora una volta nel capitolo 6 della lettera di Paolo agli Efesini e leggiamo insieme dal versetto 10 al versetto 20, dalla parola di Dio, Efesini 6, 10 a 20. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Fin qui la parola del Signore. Leviamo a Dio la preghiera che possa parlare ai nostri cuori. La lettura e lo studio di questa porzione finale dell'Epistola agli Efesini ci ha fatto prendere maggiore consapevolezza, spero almeno che voi, così come io stesso, abbiamo preso maggiore consapevolezza che ciascuno di noi, che è un cristiano, si trova in mezzo a un conflitto, a una battaglia, a una guerra che è spirituale. E Paolo ci esorta ad essere attenti alla portata di questo conflitto. E anch'io ho cercato di farvene comprendere un po' quanto sia coinvolgente. E l'Apostolo Paolo comincia, nel parlare di questo conflitto, a raccomandarci di fare attenzione a ricercare, poi anche ad aumentare, la nostra forza. Ne abbiamo parlato due domeniche fa. La nostra forza, che consiste nel curarci, prima di tutto, di essere uniti a Cristo. Vi ricordate quando ho parlato del significato fortificatevi nel Signore e dove noi possiamo trovare questa forza? Prima di tutto ho parlato del fatto che noi per natura siamo senza forze e che Cristo è la nostra forza. Siamo per natura senza forze perché siamo senza Cristo ed eravamo senza Cristo, ma in Cristo noi abbiamo la forza necessaria, quindi dobbiamo fare attenzione, ricercare questa forza, aumentare la nostra forza che consiste nel curarci di essere uniti a Cristo e poi nel proseguire nella santificazione, sia personale che anche corporata, cioè nella nostra santificazione che coinvolge la nostra vita familiare, la nostra vita di Chiesa. Adesso passiamo a un secondo imperativo. Nel nostro testo dopo il primo imperativo che ci dice, ci raccomanda, in cui l'Apostolo ci raccomanda di fortificarci, ne troviamo un altro al versetto 11 che dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Ora, spesse volte noi possiamo comprendere meglio il significato di un versetto della Scrittura se lo leggiamo più volte, magari a voce alta, cercando di mettere enfasi su ciascuna delle parti che compongono quel versetto. Per esempio, vi voglio mostrare come si può fare per meditare più profondamente o per imparare a meditare la parola di Dio quando siamo nella nostra cameretta di preghiera. Per esempio un versetto come questo, prendiamo soltanto la prima parte: rivestitevi della completa armatura di Dio. Lo possiamo leggere così: rivestitevi della completa armatura di Dio. Ma lo possiamo leggere anche in quest'altro modo: rivestitevi della completa armatura di Dio. E quindi in questo caso mettiamo l'enfasi, sottolineiamo che cosa? Una azione, che cosa bisogna fare? Bisogna rivestire. Già c'è un verbo, c'è un'azione. Oppure lo possiamo leggere così: rivestitevi della completa armatura di Dio. E qui mettiamo l'enfasi e sottolineiamo chi deve rivestire o chi deve farlo. Rivestite voi. Voi rivestite voi stessi della completa armatura di Dio. Quindi il comandamento riguarda noi, qualcosa di personale, una responsabilità personale. Oppure possiamo leggerlo in questo modo: rivestitevi della completa armatura di Dio. E in questo caso noi possiamo imparare di che cosa dobbiamo rivestirci o che cosa dobbiamo rivestire. Si tratta di una armatura, di un abito particolare. Rivestitevi di una tuta ginnica, per esempio, potrebbe essere un comandamento da parte di un allenatore che ci sta chiamando a fare una certa azione. Ma rivestitevi della completa armatura è qualcosa che ci richiama ha un'azione particolare. Un'armatura serve per combattere, serve per difendersi. Oppure lo possiamo leggere così: rivestitevi della completa armatura di Dio. E questo ci fa comprendere come deve essere questa armatura. Non solo ci chiama questo versetto a rivestire, non solo chiama noi a rivestire noi stessi, non solo di un'armatura, ma addirittura di una completa armatura. Quindi questa armatura è composta da varie parti e siamo esortati a rivestirle o prenderle tutte quante. Oppure possiamo leggerle in questo modo: rivestitevi della completa armatura di Dio. E questo ci fa comprendere di quale armatura ci dobbiamo rivestire. Non è l'armatura dei Power Rangers, ricordo di quando i miei figli erano piccoli e volevano queste armature che erano in fondo di plastica o di cartone o insomma erano semplicemente per giocare, non erano le armature di un certo, magari non può essere l'armatura di un certo particolare combattente o soldato, ma l'armatura di Dio, e vedremo che cosa significa. Quindi questo esercizio, quando noi leggiamo la parola del Signore, ci aiuta a comprendere il significato. Ed è questa mattina voglio fare proprio questo, spiegare questo versetto, o meglio, queste parole, questa parte del versetto 11: rivestitevi della completa armatura di Dio. E prima di tutto vediamo che c'è un'armatura che noi dobbiamo indossare. Rivestitevi è un ordine che è inequivocabile. E qualunque ordine divino deriva sempre da una nostra necessità. Qual è la ragione per cui Dio ci dà dei comandamenti? A volte noi diciamo delle cose ai nostri figli, fai questo, fai quest'altro. E siccome noi siamo creature che sono decadute, purtroppo, non sempre i nostri ordini sono buoni o hanno un significato buono, sano, o derivano da pensieri buoni e sani. Ricordo che ho sentito qualche tempo fa da parte del fratello Luigi Cutri, no? Di qualcosa che era accaduto quando ci fu una visita di un illustre ai tempi del fascismo di qualcuno, non so se si trattava della visita famosa del 38 che fece Hitler o qualcun altro, ma insomma c'era un ordine su una nave in cui il comandante aveva dato l'ordine a tutti i marinai che chi era a poppa doveva andare a prua, chi era a prua doveva andare a poppa, chi era sotto giù in coperta doveva salire sopra, chi era sopra doveva scendere giù. Insomma, quando arrivava il personaggio importante che doveva visitare, doveva vedere un continuo movimento di persone come se tutti fossero affaccendati a fare qualche cosa. Era l'idea che qui non si perde tempo, qui c'è sempre qualcosa da fare, qui non si sta fermi. Ora, a volte gli ordini sono dati con dei proponimenti che non sono proprio veramente sani e buoni, ma Dio non fa mai così. Quando ci dà un ordine non lo fa per torturarci. Quando Dio ci dà un ordine non lo fa per farci apparire o per apparire, come in quel caso. Quando Dio ci dà un ordine lo fa perché noi abbiamo una necessità. Qual è questa necessità? La necessità è che noi cambiamo, che noi siamo trasformati, che noi assumiamo sempre di più l'immagine divina, che siamo sempre più simili a Cristo. E gli ordini che Dio ci dà, i divieti che ci dà, non fare questo, oppure degli ordini positivi, fai questo, lo fa affinché la nostra condotta possa essere sempre più simile alla sua, il nostro cuore possa diventare sempre più simile al suo. Noi spesse volte non consideriamo così i comandamenti, li consideriamo una violazione della nostra libertà o una imposizione esterna. Ma no, dobbiamo comprendere che anche i comandamenti di Dio sono un gesto d'amore verso di noi. Egli vuole comunicarci la sua santità e vuole che noi siamo e appariamo come Lui. Quindi qui c'è un ordine preciso, che ciascuno di noi sia rivestito della completa armatura di Dio, dal punto di vista divino è buono ed è giusto, e dal nostro punto di vista è assolutamente necessario. Dio considera buono e giusto e quindi ci ordina di essere rivestiti della sua completa armatura, e noi abbiamo bisogno di essere rivestiti della sua completa armatura. Vedete, i comandamenti di Dio sono per il nostro bene. Se noi non lo facciamo, noi ne risulterà soltanto una perdita. Come quando Dio disse ad Adamo ed Eva di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, il diavolo li persuase che gli stava negando una benedizione, ma Dio lo aveva detto affinché non morissero. Quello che spesse volte noi consideriamo qualcosa di una intrusione, qualcosa di pesante, Dio ce lo dice sempre nella sua parola, per il nostro bene. Perché noi abbiamo bisogno di essere rivestiti della completa armatura di Dio? Ne abbiamo bisogno perché se abbiamo bisogno di essere rivestiti vuol dire o che siamo nudi oppure che siamo rivestiti di qualcosa che non è appropriato. Rivestitevi della completa armatura di Dio significa o che siete spogliati e che siamo nudi, oppure che abbiamo un'armatura che non è buona, qualcosa che non è buona, un po' come tornando nel giardino d'Eden, come quando Adamo ed Eva erano vestiti delle cinture di foglie di fico. Non erano, erano nudi e quel vestito che avevano non era appropriato. Dio fece loro degli abiti appropriati, un abito appropriato per Adamo, un abito appropriato per Eva. E in realtà noi non solo siamo nudi, ma noi siamo ricoperti da ogni genere di immondizia. Noi siamo rivestiti, purtroppo, per natura, dal peccato, siamo rivestiti dall'orgoglio, siamo rivestiti dalla superbia, siamo rivestiti dal senso di autosufficienza. Noi non solo siamo ignoranti rispetto al bene, ma le nostre menti, purtroppo, che si sono formate non solo a causa genetica del peccato, ma a causa dell'ambiente in cui noi viviamo, a causa delle mentalità che assumiamo. Le nostre menti sono colme di nozioni, di idee, di mentalità, di convinzioni che sono errate o che sono addirittura false e menzogniere, di una logica che non è la logica di Dio. Dobbiamo pensare i pensieri di Dio, dobbiamo imparare a pensare come Dio pensa, ma il problema è che il modo in cui noi pensiamo non solo siamo ignoranti, ma è addirittura sbagliato. Non solo siamo impotenti nel fare il bene, ma siamo anche più che abili nel fare il male. E questa condizione ci pone in uno stato che è abominevole agli occhi di Dio, che è assolutamente inadeguato per la battaglia, e ci espone per questa ragione ad ogni pericolo e a ogni attacco satanico. Per natura noi siamo nemici di Dio e per natura noi somigliamo al nostro nemico. Insomma, è come se noi entriamo nel mondo indossando la casacca l'armatura, se vogliamo, o la divisa delle truppe del nemico di Dio. E Dio non vuole che noi continuiamo ad indossare questa divisa, questa uniforme. Che cos'è questa armatura che dobbiamo indossare? Rivestitevi della completa armatura di Dio. Che cos'è questa armatura che noi dobbiamo indossare? Vi ricordate che quando ho parlato della forza di cui abbiamo bisogno, ho detto che la nostra forza è Cristo, ed è Cristo in noi. Noi eravamo senza forza, noi eravamo senza Cristo, dice Paolo in Romani e in Efesini. Quando Cristo è venuto in noi, quando siamo stati uniti a Cristo, noi abbiamo ottenuto la forza. Gesù ci dice: senza di me voi non potete fare nulla, non avete la forza di portare frutto, dovete essere uniti a me come il tralcio è unito alla vite affinché possiate portare frutto. Allora, se la nostra forza è Cristo, che cos'è la nostra armatura? La nostra forza è Cristo in noi, la nostra armatura è Cristo manifestato in noi. E qualcuno dice: forse ci stai un po' confondendo, pastore, ma io ve lo voglio dimostrare e spiegare con la scrittura perché la nostra armatura è Cristo manifestato in noi. Ce l'avete la Bibbia? Vi faccio prendere la Bibbia una volta soltanto, però prendetela, apritela in Romani capitolo 13, e al capitolo 13 di Romani, qui dal versetto 8 in poi, Paolo parla dell'amare il prossimo, quindi delle nostre opere che dobbiamo compiere: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Chiama il prossimo adempiuto la legge, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire. Insomma, sta mettendo questi credenti a confronto con i comandamenti di Dio. Sta mettendo questi credenti a confronto con la santità che noi dobbiamo manifestare. La legge, uno degli scopi della legge è quello di indicarci come noi dobbiamo vivere, no? Quindi quale deve essere la nostra condotta. E poi continuando a fare, parla ovviamente dell'amore come coronamento della legge, l'amore non fa nessun male al prossimo, al versetto 10, l'amore è quindi l'adempimento della legge, ma poi continua. E questo dobbiamo fare, versetto 11, consci del momento cruciale, cioè sapendo in quale momento noi ci troviamo della storia, come in quale momento ci troviamo nella storia dell'umanità, della redenzione. E ora ormai che vi svegliate, non dormite, siate vigili, si svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Insomma, ci stiamo avvicinando al giorno in cui godremo il perfetto adempimento e compimento della salvezza. Però la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Ah, qui c'è un parallelo con quello che noi stiamo leggendo in Efesini, no? Si parla di armi o di armatura, e qui le vengono contrapposte queste armi della luce alle opere delle tenebre. Siamo vestiti delle opere delle tenebre, delle quali ci dobbiamo spogliare, buttar via, e poi dobbiamo indossare le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Queste sono le opere delle tenebre, queste sono le cose che dobbiamo buttar via, ma rivestitevi, e queste sono le armi, vedete il parallelo? Rivestitevi di che cosa? Del Signore Gesù Cristo, e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Questo è un passo parallelo ad Efesini 6, 10 a 20, in cui l'Apostolo Paolo ci sta chiarendo che cosa significa vestire questa armatura, che cosa è questa armatura. Se la forza è Cristo in noi, l'unione con Cristo, l'armatura è Cristo manifestato in noi, sono le opere della luce, sono le armi della luce, sono questa condotta santa, questo amore che non fa male al prossimo e che è l'adempimento della legge, è questa ubbidienza ai comandamenti del Signore in ogni aspetto. Quindi sicuramente questa armatura riguarda l'abbandono delle opere dell'uomo vecchio e la pratica delle virtù cristiane dell'uomo nuovo. In Efesini 4, 24, la stessa epistola dice proprio così: voi avete imparato a svestire l'uomo vecchio, lo dice prima al versetto 22, e poi a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi che cos'è questa armatura? Questa armatura è la giustizia. La giustizia e la santità, che devono essere le cose che si vedono prima di tutto e soprattutto quando si vede una persona che è un cristiano, che è una cristiana. Non gelosie, non invidie, non gozzoviglie, non ubriachezze, non concupiscenza, ma l'amore, la giustizia, la santità, la pazienza, la sopportazione, l'accettazione serena della volontà di Dio, la sottomissione alla sua provvidenza, a volte anche avversa. Insomma, è qualcosa che dobbiamo preoccuparci di avere, non è qualcosa di mistico, di meccanico, l'armatura di Dio, preghiamo perché Signore dammi la tua armatura, rivestimi, sì certo, sicuramente, preghiamo perché possiamo essere rivestiti, ma non è qualche cosa che ci cade dal cielo, no? Che noi potremmo gridare da adesso fino a domani mattina, Signore dammi l'elmo della salvezza e poi con un colpo di bacchetta magica l'elmo della salvezza, no, fratelli. È l'impegno costante alla ricerca di un carattere che mostri Cristo. Non ci sono miracoli che avvengono da un giorno all'altro, da una notte mi sveglio in un modo, mi addormento in un modo e mi sveglio in un altro. E la costruzione di questo carattere è un impegno costante, Cristo manifestato in noi, l'abbandono della menzogna e l'acquisizione di una vita che sia vissuta nella verità, il coltivare il nostro dovere. È un'azione che dobbiamo compiere noi, perché questa armatura la dobbiamo rivestire noi. Rivestitevi! Voi rivestite l'armatura. Cioè, è un aspetto, è qualcosa che dobbiamo fare con volenterosamente, volontariamente. L'impegno a rivestire questa armatura è un atto consapevole, qualcosa che non può essere compiuto da altri al nostro posto. Io posso fare qualcosa per voi affinché voi siate rivestiti dell'armatura. Posso mostrarvi questa armatura. Posso mostrarvi l'importanza di avere questa armatura. Posso esortarvi ad essere coperti dell'armatura, perché se non avete l'armatura sarete uccisi, prima o poi morirete. E voi allo stesso modo potete fare questo con me, ma non posso essere io a mettervi addosso l'armatura, non posso essere io a fare quello che la Scrittura chiama voi stessi a fare. Voi rivestite, rivestitevi. Ogni mattina quando ci svegliamo riconosciamo la nostra nudità e riconosciamo il bisogno di dover prendere queste armi della luce su di noi. È qualcosa che possiamo, che dobbiamo fare e che dobbiamo rinnovare quotidianamente. Leggete il bellissimo libro di Neemia. Al capitolo 4 del libro di Neemia si vede come questi costruttori delle mura di Gerusalemme, che erano guidati da Neemia, erano in pericolo. C'erano dei nemici che li potevano assalire da un momento all'altro. E vi ricordate che cosa ci dice Neemia? Che in una mano tenevano la spada e nell'altra mano tenevano la cazzuola. E che addirittura quando andavano a dormire non si spogliavano, rimanevano con le loro armi accanto. In altri termini, dovevano vigilare costantemente. Fratelli, non è forse vero che noi siamo nella stessa condizione? E che il nemico ci coglie proprio nei momenti di rilassamento, nei momenti in cui veniamo meno nella vigilanza. Questa armatura noi la dobbiamo rivestire. C'è una differenza tra la giustificazione e la santificazione. Non mi stancherò mai di dirlo, la giustificazione è un atto monergistico compiuto da Dio, unilaterale, è Lui che ci chiama, è Lui che ci dà lo Spirito, è Lui che crea la fede, è Lui che ci giustifica. E noi all'inizio della nostra vita cristiana siamo giustificati e alla fine della nostra vita cristiana non possiamo essere più giustificati di quanto lo siamo stati all'inizio, perché è qualcosa che accade una volta e per sempre, ma la santificazione no. La santificazione è soggetta a crescere. C'è un aspetto della santificazione che è certamente quel metterci a parte per il servizio a Dio, ma c'è un aspetto che è della santificazione che è progressiva e che può crescere e può diminuire e può addirittura a volte sembrare che stia scomparendo quando noi cadiamo nel peccato e nello sviamento. E questo aspetto della santificazione è qualcosa che coinvolge la nostra partecipazione. Dio ci santifica mentre noi deponiamo le opere della carne. Siamo noi che siamo chiamati a uccidere il peccato. Siamo noi che siamo chiamati a combattere contro il peccato, riconoscere il peccato, vederlo, combatterlo, deporlo, pregare e impegnarci. E questo, fratelli, è qualcosa che noi dobbiamo fare. Rivestitevi della completa armatura di Dio. La seconda cosa che dobbiamo fare è che questa armatura deve essere intera, deve essere indossata interamente. Non basta un pezzo dell'armatura, voi non siete liberi, cari fratelli, di scegliere un pezzo dell'armatura. Veramente questo scudo, questa corazza mi dà fastidio, non lo prendo, prendo solo la spada. Quest'elmo non mi fa vedere bene, in qualche modo mi ostacola la visione. Io se metto quest'elmo della salvezza, poi ci sono cose che i miei occhi non possono vedere, io le voglio vedere. Non puoi scegliere di prenderne un pezzo e di lasciarne un altro. Qui l'enfasi è sulla completa armatura di Dio. Avrebbe potuto dire Paolo l'armatura di Dio, ma ha detto la panoplia. Panoplia significa questa completa armatura, tutta quanta. E lo dice due volte, guardate, perciò se lo dice due volte avrà il suo significato. Rivestitevi della completa armatura di Dio, versetto 11, versetto 13. Prendete la completa armatura di Dio. Due volte lo dice, come per dire, ma avete capito bene? Dovete prenderla tutta quanta, non solo una parte. Ma l'avete capito? Cioè, se lo diciamo due volte, qualcuno si può anche offendere perché pensiamo che in qualche modo sia sordo, però ripetita iuvant, come si dice, no? Ripetere giova, è utile. E Paolo lo dice due volte, la sottolineatura è quindi a far uso di tutto ciò che Dio ci offre e che Dio ci ordina, di non tralasciare nulla, di non dimenticare nulla, di non trascurare alcuna parte o aspetto delle risorse divine. Noi non siamo liberi di scegliere cosa prendere e cosa lasciare. Noi non siamo liberi di ubbidire a un comandamento e di non ubbidire a un altro. Gli ordini di Dio e la sua volontà per noi sono tali che non abbiamo la libertà di personalizzarli a seconda dei nostri gusti, delle nostre inclinazioni, dei nostri piaceri. Perché? Perché un solo punto debole può risultare fatale. Vi ricordate la storia dell'alleanza tra il re Acab e Giosafat? Andarono in guerra e il re Acab, che era un furbacchione, che sapeva che i nemici avrebbero mirato a lui, che era il re, disse a Giosafat: vestiti tu da re. Come per dire, guarda quale onore io ti faccio, no? Era furbo. Ma le furbizie umane davanti a Dio non funzionano, perché lui invece si vestì di un'armatura che però aveva una falla. Tra l'elmo e la corazza c'era evidentemente un piccolo spazio e una freccia scoccata a caso lo prese proprio lì e Acab morì. Noi non siamo mai al sicuro se non siamo protetti da Dio. Una piccola falla, un piccolo punto debole nella nostra armatura, un aspetto del carattere di Cristo che noi scegliamo di non perseguire, di non ricercare, può diventare il punto fatale della nostra vita. Sansone era un uomo che era stato scelto da Dio per essere un condottiero del popolo di Dio. Sansone morì a causa della sua sensualità. Fratelli, noi dobbiamo stare attenti a dove poggiamo i nostri occhi, dove il nostro cuore si rivolge. Giovani, ragazzi, ragazze, questo è per voi, ma anche per noi, uomini più avanti nell'età, e non solo, anche i vecchi hanno le loro tentazioni nel campo e nell'aspetto della sensualità. Certe cose, certi discorsi, certi pensieri, certe visioni, certi film, certe letture, se indulgiamo in qualche aspetto della nostra esistenza che è contraria alla volontà di Dio, proprio come Sansone che scherzava col fuoco, scherzava con Dalila, se sì, va bene, se vedete un po' il suo progresso con Dalila, lei le chiedeva dove fosse la fonte della forza, all'inizio diceva cose fuori, poi a un certo punto si avvicinò alla questione cruciale dei capelli, oh, se i miei capelli fossero intessuti, e poi arrivò a dirgli veramente qual era il segreto della sua forza. Attenzione, la disubbidienza parziale di Saul. Saul, ho ubbidito a tutto quello che tu mi hai detto di fare, sì, però ho risparmiato qualcuno degli Amalechiti, ho risparmiato il bestiame degli Amalechiti. E Samuele gli disse, no, tu hai disubbidito a Dio perché è un'ubbidienza parziale, una completa disubbidienza dal punto di vista di Dio. E vi ricordate con chi andò a dire a Davide, io ho ucciso Saul? Quando Davide gli disse, chi sei tu? Quell'uomo gli disse, sono un Amalechita. Uno di quegli Amalechiti che Saul avrebbe dovuto uccidere, che non ha ucciso, è stato il suo assassino. E questa è una grande lezione per noi. Dio ci ordina di essere coperti dappertutto. La temerarietà di Uzza, quell'uomo che pensava di fare una cosa giusta nel sostenere l'arca del Signore. Quando Dio non gli aveva mai ordinato di fare una cosa del genere, gli costò la vita. Giuda, sebbene avesse visto il Signore compiere miracoli, sebbene avesse ascoltato i discorsi di Gesù, avesse mangiato con Gesù, dormito insieme a tutti gli altri, condividendo la vita di giorno e di notte insieme a Gesù, eppure rimase amante del denaro e l'amore per il denaro lo uccisero perché per denaro vendette il suo maestro. E Dema, avendo amato il mondo, dice Paolo in una delle sue più amare osservazioni, avendo amato il mondo mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. L'amore per il denaro, l'amore del mondo. Il Signore Gesù Cristo ci dice che noi dobbiamo essere scrupolosi, nessuno dei Suoi comandamenti passerà. Nessuno dei Suoi comandamenti passerà. Meglio uno scrupolo in più che uno in meno. E questa armatura deve essere indossata per intero perché è tale da risultare inefficace se manca un solo elemento. La forza di una catena è determinata dalla maglia più debole e tutte le virtù, tutte le armi che devono essere presenti e devono essere in un buono stato perché è tutto collegato. Quando l'Apostolo Paolo parla del frutto dello Spirito, in Galati 5,22, lo conosciamo quel passo, ora il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia, benignità, bontà, dolcezza, temperanza, sono 9 aspetti di un unico frutto. Quando Paolo parla dell'amore, al capitolo 13 di Prima Corinzi, ci dice cosa l'amore non è e cosa l'amore è. E in altri termini, come anche l'Apostolo Pietro fa un elenco delle virtù alle quali che dobbiamo aggiungere alla fede, è tutto collegato. Voi vi immaginate qualcuno che dice, sì, io sono un cristiano, io ho l'amore, io ho la fede, io ho la pace, però, sapete, ogni tanto tradisco mia moglie, ogni tanto vado a donnacce o cose di questo genere. È qualcosa di possibile, qualcosa di concepibile. Sì, io sono un cristiano, io sono una persona che è generosa verso il prossimo, però ogni tanto ammazza qualcuno. Cioè, per noi queste cose ci fanno sorridere, ma noi non pensiamo che l'omicidio, l'odio, l'adulterio, il furto, la menzogna possono convivere con il carattere cristiano. Oh, ma possiamo essere... Io ricordo di una volta di essere stato profondamente, scandalizzato dal fatto che una persona che era conosciuto notoriamente come un mafioso di un paese e da un pastore fu definito una brava persona perché leggeva la Bibbia. Leggeva la Bibbia. Ma perfino nel covo di Bernardo Provenzano hanno trovato una Bibbia annotata che testimoniava un'attività di grande spiritualità, tra virgolette. E sì, la gente, vedete, vive così, può vivere una vita divisa su due livelli. Una cosa è la mia attività mafiosa, un'altra cosa è la mia religione. Una cosa, se voi andate a Catania, tra quelli che portano a Sant'Agata, o a Palermo, tra quelli che onorano Santa Rosalia, o dovunque, a Messina, da quelli che tirano la vara il 15 di agosto, vedrete i peggiori delinquenti che sono in prima fila lì, che magari perfino tirano bestemmiando e non si riesce a comprendere, evidentemente c'è tanta gente che non riesce a comprendere che la vita cristiana non può essere divisa negli atti, nelle parole, nei sentimenti, nelle azioni, ma questo potrebbe succedere a un livello diverso anche a noi. Noi non siamo questo genere di persone così grossolanamente che si confonde così grossolanamente, ma potremmo anche noi, e molte volte lo facciamo, fratelli, dividere la nostra vita tra ciò che è sacro e ciò che è profano. Oh, gli affari sono affari, oh, la vita normale è una cosa, ma non possiamo essere così rigidi e così scrupolosi e così puritani, alcuni dicono, e così scrupolosi. Fratelli, qui c'è una lezione a fare attenzione alle cose piccole. Probabilmente questo è un proponimento per l'anno nuovo. È qualcosa che vorrei prendere per me e, se mi permettete, suggerire anche a voi. Fratelli, questo anno 2016 per noi possa essere un anno in cui facciamo attenzione alle piccolezze, non solo alle cose grosse. Certo, noi li fuggiamo i peccatoni, quelli con la P maiuscola, ma il problema sono il problema spesse volte è la nostra indulgenza nelle cose piccole, la nostra mancanza di serietà nelle cose piccole, la nostra capacità a distrarci spesso, a mettere alcune cose prima di altre che invece dovrebbero avere la precedenza. Vi ricordate cosa dice l'Ecclesiaste a proposito delle mosche morte che fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere? Può esserci qualcosa di prezioso, ma una mosca che cade dentro quest'olio prezioso, se vi rimane al punto da morire e da rimanere lì, dopo morta fa puzzare e imputridire l'olio del profumiere. E sempre Salomone nel Cantico dei Cantici c'è quel famoso passo che dice: pigliateci le volpicine che guastano le nostre vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Sono le cose piccole, spesse volte, quelle che sfuggono al nostro controllo, che fanno la differenza. Questo, fratelli, non significa che noi non dovremmo mai peccare, non ci riusciremo. Quest'anno, 2016, purtroppo sarà un anno in cui ogni giorno, ogni domenica, dovremo confessare i nostri peccati, perché continueremo a venir meno. Ma significa che noi non dobbiamo mai scusare, mai abituarci, mai tollerare alcun peccato che commettiamo, sia esso piccolo o grande, sia esso ricorrente o sporadico. Perché? Perché c'è perdono fino a quando c'è pentimento, ma non dobbiamo mai smettere di odiare il peccato e non dobbiamo mai rassegnarci a un peccato che commettiamo. Noi ce la possiamo fare. E ce la faremo se non smetteremo mai di lottare. La vita cristiana è una lotta continua. Alcuni di noi combattono con alcuni peccati, altri tra noi con altri peccati. Non ha importanza, fratelli, e non ci scandalizziamo, noi veniamo meno, a volte anche gravemente, ma quello che conta è confessare il peccato, rialzarsi e ricominciare la strada, mai abituarsi, mai rassegnarsi. Questo deve essere il proponimento nella nostra, della nostra vita in quest'anno. E concludo, questa armatura che noi dobbiamo, che è necessaria, questa armatura che dobbiamo avere per intero, che noi dobbiamo indossare, è l'armatura di Dio. L'ordine riguarda non solo ciò che noi dobbiamo fare, ma ci indica che affinché i nostri sforzi risultino efficaci allo scopo, Cristo deve essere in noi, Cristo deve essere manifestato in noi, deve essere dentro di noi e fuori di noi, ma anche che tutto ciò deve essere autentico e reale. Non deve essere millantato o contraffatto. L'armatura che siamo esortati a indossare è di un certo tipo, non è qualunque armatura, è l'armatura di Dio, che può significare di proprietà di Dio, quella indossata da Dio o quella che Dio fornisce. L'armatura di Dio è l'armatura di proprietà di Dio, potrebbe essere, no? Dio ha una armatura sua e questa sua proprietà significa che è l'armatura di Dio, oppure l'armatura di Dio significa quella che Lui indossa, oppure l'armatura che Dio ci dà. Che quale dei tre significati dobbiamo accettare? Beh, tutti e tre sono accettabili sicuramente, tutti e tre hanno delle implicazioni importanti, ma prima di tutto significa questa armatura di Dio, qualunque sia il significato da preferire, che noi non possiamo essere naif, non possiamo essere creativi nel servizio del Signore, dobbiamo comprendere qual è la sua volontà e dobbiamo abbandonare la sapienza carnale. Dobbiamo ricordarci che ciò che è giusto è ciò che Dio ha stabilito, che si fa come Dio dice e che si fa quando Dio dice. Ci sarà una ragione per cui Dio ha stabilito un giorno su sette per adorarlo, no? E ci sarà un giorno, una ragione per cui la domenica è chiamato il giorno del Signore nella Bibbia. Ah, ma per me tutti i giorni sono uguali. Ah, io posso pregare il Signore anche a casa, ma certo che lo puoi pregare anche a casa, lo puoi pregare anche sott'acqua, lo puoi pregare anche sopra una montagna, lo puoi pregare di lunedì mattina, di martedì notte, quando ti pare, ma se Dio ha stabilito che c'è un giorno del Signore, è il giorno in cui dobbiamo mettere da parte le altre cose e adorarlo, e semplicemente dire: Signore, il mio tempo non appartiene a me, il tempo appartiene a te. E se tu hai stabilito che io devo consacrare, santificare il mio tempo, per parte del tempo che mi dai su questa terra, per dedicarlo a te, io lo farò. Questo è un atto di umiltà, non è vero? È un atto di umiltà, è un atto di sottomissione al Signore. E non basta che una cosa sia buona o appaia buona affinché sia gradito a Dio. L'arca doveva essere trasportata, ma Dio non gradì il fatto che fosse stata trasportata l'arca come gli era passato per la testa a Davide, che l'aveva messo su un carro trascinato da buoi, perché Dio aveva stabilito che l'arca doveva essere trasportata dai Leviti e non da animali. Saul volle fare un sacrificio, volle invocare il Signore, ma Dio non si compiacque del sacrificio di Saul, perché non doveva essere lui a farlo, doveva essere un'altra persona, doveva essere Samuele a farlo. E qualcosa è buona se è stabilita da Dio, nel tempo stabilito da Dio e dalle persone stabilite da Dio. Un altro esempio potrebbe essere quando Davide voleva costruire il Tempio. E Dio gli disse: vuoi desideri una cosa buona, ma non sarai tu a costruirlo, deve essere tuo figlio, deve essere Salomone e non Davide a costruire e a dare il nome al Tempio, e così via. Cioè, l'armatura deve essere di Dio, nel senso che noi non possiamo stabilire cosa prendere e cosa non prendere. Deve essere fatta secondo la sua volontà e soltanto le armi di Dio sono efficaci. Ho davvero concluso, perché è già tardi, ma vi voglio fare notare un paio di passi che probabilmente non sono venuti nella vostra mente leggendo questo passo, però che sono sicuramente venuti nella mente di Paolo, perché in Isaia capitolo 11, al versetto 5, Paolo, cioè Isaia dice, parlando di Dio, la giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. E poi al capitolo 52 di Isaia, sempre parlando di Dio, al versetto 7, è detto così, che perciò quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion il tuo Dio regna. E qui parla Paolo della cintura, parla anche dei calzari che dà la prontezza dell'Evangelo. Evidentemente Paolo aveva in mente queste immagini che erano riferite a Dio o ai messaggeri di Dio date da Isaia. E quindi questo significa che noi dobbiamo utilizzare ciò che Dio utilizza. Noi dobbiamo, l'armatura di Dio è la sua stessa armatura, cioè ciò che Egli stesso fa, dobbiamo farlo anche noi. In altri termini, c'è un modo di pregare che Dio non gradisce, non tutte le preghiere, non tutti i sacrifici sono graditi al Signore. Noi possiamo anche pregare come pregavano i farisei, ma se le nostre preghiere non sono sincere, non sono fatte nello Spirito, non sono fatte secondo la volontà di Dio, possiamo pregare anche 5 volte al giorno come fanno i musulmani, e le loro preghiere in quel giorno, nel giorno del giudizio, saranno la loro condanna, perché si sono rivolti a un Dio che Dio non è. Non conta quanto preghiamo. Conta quanto la nostra preghiera sia secondo la volontà di Dio e quanto la nostra preghiera sia fatta nello Spirito, mediante lo Spirito, per lo Spirito Santo. E questa è un'esortazione a esaminare la sincerità del nostro cuore. Non basta che noi mettiamo i nostri 50, 100 o 1000 o 100.000 euro nell'offerta, non serve a niente. Dio ama un donatore allegro. E lodò il Signore una vedova perché aveva messo 2 spiccioli per il modo e per la ragione con cui l'aveva fatto. Ci saranno molte persone all'inferno che avranno dato milioni di euro o miliardi di dollari per l'opera delle missioni, mentre ci saranno persone che non avranno potuto dare quasi nulla in cielo, perché lo hanno fatto con il giusto spirito. Ricordiamoci, non è quello che gli occhi vedono, ma quello che Dio vede. Esistono verità private che sono solo menzogne, solo la verità di Dio conta. Esiste una giustizia umana che non è altro che un panno sporco. Isaia lo dice, tutte le nostre opere sono un panno sporco, tutta la nostra giustizia è un abito sporco, un panno sporco, un abito sporco davanti a te. Io ho finito. E questo mio messaggio oggi ha 2 applicazioni. La prima è per i non credenti, per coloro che non hanno l'armatura di Dio. Ora, vorrei essere molto franco e schietto nei confronti di coloro che non confessano Cristo. E ciascuno di noi sa qual è la condizione dell'anima propria. E se non lo sappiamo, preghiamo che il Signore ce lo riveli. I non credenti, dice la Scrittura, sono nudi, sono spogliati o rivestiti al massimo di grandi, molta immondizia. E qui l'esortazione è che ciascuno di voi, ciascuno essere umano, chiunque ascolta, possa chiedere al Signore in questo giorno: rivestimi di Cristo, Signore, spogliami della mia immondizia, e rivestimi di Cristo, affinché Cristo possa essere in me e possa essere manifestato attraverso di me. E poi per i credenti, noi siamo richiamati all'umiltà, a fidarci di Dio, della sua saggezza, perché Lui sa che cosa è bene per noi. Dobbiamo quindi impegnarci a conoscere bene la volontà di Dio, riconoscendo che siamo ancora ignoranti per molti aspetti e per altri aspetti che ci sono parti del nostro modo di ragionare, delle nostre abitudini, del nostro modo di fare, che sono contrarie alla volontà di Dio. Dobbiamo spogliarci delle opere delle tenebre, dobbiamo deporre ogni peccato, ogni peso, e dobbiamo davvero assumere questo proponimento all'inizio dell'anno. Questa era la mia intenzione stasera, avrei voluto fare, purtroppo non possiamo farlo, ma lo faremo domenica prossima, perché purtroppo molti mancheranno. Avrei voluto fare un momento in cui ciascuno di noi si sarebbe messo a confronto con che cosa significa essere un marito migliore, una moglie migliore, un figlio migliore, un genitore migliore, un pastore migliore, un membro di chiesa migliore. E lo faremo, magari a questo punto domenica prossima, diamoci appuntamento, magari se possibile, se qualcuno può scegliere se deve necessariamente essere presente al mattino o al pomeriggio, vorrei suggerirvi di essere presenti al culto del pomeriggio, dove ci riuniremo proprio per prendere dei proponimenti e cercare di comprendere cosa significa o come io, come genitore, come marito, come padre, come pastore, come membro di chiesa, come madre, come figlio, come figlia, posso essere migliore in quest'anno, in che senso, in quale modo. E quindi dobbiamo prendere una determinazione, fratelli. Io vorrei che questa mattina, se qualcuno di noi dovesse pregare alla fine del culto, o anche durante questo giorno, potesse pregare questa preghiera: Signore, aiutami a ubbidire in modo completo. Voglio prometterti e voglio che tu mi aiuti affinché la mia obbedienza sia universale ai tuoi comandamenti. Voglio curarmi dei dettagli, voglio curare i particolari, voglio curarmi delle piccole cose, voglio essere fedele nel poco affinché tu poi mi possa affidare le cose grandi. Fratelli, questa esortazione a rivestirci della completa armatura di Dio ci insegna questo e probabilmente molto di più. La differenza sarà fatta dal modo in cui rispondiamo a questa esortazione. Chiniamo il capo, fratelli, e qualcuno di noi, qualcuno di voi, per favore, innalzi una preghiera al Signore.